Cari amici, ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica nella quale parliamo della Zeiss ZX1 che purtroppo ci ha lasciato. Ben arrivati in questa riflessione, come sapete, sono episodi nei quali parlo di temi che riguardano il mondo della fotografia a 360 gradi. Oggi appunto parlo di una fotocamera che ha fatto abbastanza parlare di sé e che purtroppo ci ha lasciato, nel senso che la Zeiss ha dichiarato che non continuerà a produrre la ZX1. Però prima di argomentare questa notizia, vi ricordo, andate in descrizione perché troverete il link soprattutto a un evento importante, a un corso in aula, quindi dal vivo, insieme a un grandissimo maestro della fotografia, Francesco Cito. Mi raccomando, andate sul link, andate quindi a vedere la pagina che vi spiega, insomma, di cosa si parlerà in questo corso. Se il corso dovesse interessarvi, fate la prescrizione perché il corso è rigorosamente a numero chiuso, per cui non perdere questa occasione, vai a vedere di cosa si tratta, insomma, e cogli l'opportunità. Se invece vuoi migliorare, magari stando comodamente seduto a casa tua, ci sono i corsi di fotografia online che puoi però scaricare anche sul tuo computer, quindi li vedi quando vuoi senza problemi. Il corso dello scatto alla stampa fine art, il corso dedicato al bianco e nero, il corso dedicato alla composizione e poi il corso dedicato all'uso del flash fotografico, insomma la luce, l'uso del flash. Vai in descrizione, trovi i link alle pagine di presentazione, trovi tutte le informazioni. Come dico sempre, ragazzi, il migliore investimento è su se stessi. Allora, detto questo, torniamo a parlare di questa Zeiss ZX1. Fotocamera che ha avuto un trascorso purtroppo piuttosto travagliato, perché vi ricorderete, insomma, se qualcuno di voi segue il mercato fotografico si ricorderà sicuramente, è stata prodotta nel 2018, o meglio lanciata nel 2018, e devo dire che io stesso ci feci una riflessione fotografica, accolsi anche con un certo entusiasmo questo prodotto, prodotto che ad alcuni faceva veramente schifo, ad altri invece piaceva molto. Secondo me c'erano delle cose molto interessanti in questa tipologia di fotocamera. Prima di tutto mi piace l'idea di abbinare un'ottica a un sensore, cioè Zeiss aveva dichiarato che partendo da un'ottica, un 35 f2 straordinario, tra l'altro, aveva costruito di fatto il sensore, quindi c'era stato il processo praticamente inverso, vero o falso che sia, sicuramente nelle compatte sensore e ottica vengono costruite l'una per l'altro, quindi c'è proprio un rapporto simbiotico. E da questo punto di vista io condivido molto questa filosofia e in effetti le fotocamere compatte costruite con qualità hanno una qualità d'immagine spesso superiore alle fotocamere, diciamo, ad ottica intercambiabile. Quindi mi piaceva l'idea di un'ottica e un sensore che lavorassero in maniera simbiotica. Mi piaceva il fatto che avesse un hard disk interno da 512 GB, quindi senza schede, sostanzialmente tu archivi le foto e poi le attacchi al computer e le scarichi, oppure le potevi scaricare in cloud, eccetera. Mi piaceva, diciamo, un po' il concetto un po' vintage, ghiere dei diaframmi, tempi, ISO, quindi insomma avevi le famose tre ghiere. Estetica, onestamente, di design bella, a me non faceva impazzire, però devo dire non era neanche brutta, costruita molto bene. Aveva poi al suo interno una versione completamente riprogettata di Android che permetteva anche di utilizzare Lightroom e quindi di modificare in camera le fotocamere, di condividerle velocemente tramite smartphone, se non ricordo male, quindi le immagini già post-prodotte, diciamo, lo facevi in camera, quindi c'era tutta una veste grafica rivista proprio per questo. Quindi un prodotto, se vogliamo, innovativo. Forse un pochino troppo avanti anche con i tempi, perché spesso un fallimento di un prodotto non dipende tanto, non sempre dipende come dire, dalla poca bontà del prodotto stesso, può dipendere semplicemente dal fatto che è nato troppo presto, cioè è un concept troppo evoluto per essere accettato. Fatto sta che dal 2018 poi sono passati 2 anni di totale assordante silenzio, sicuramente sono stati dei casini non da poco. Nel 2020, nel periodo secondo me meno indicato, hanno lanciato questa fotocamera, l'hanno messa in vendita a un prezzo veramente importante, se non ricordo male, intorno ai 6.000 euro. Insomma, e fatto sta che penso che ne avranno vendute, non so, meno di 100, non so adesso i dati di vendita, ma sicuramente pochissimi. Ora, quali sono i fattori che hanno portato al fallimento di questo prodotto? dipendono dal prodotto stesso? Secondo me no, ragazzi, perché io credo che se la Leica Q2 vende, la Leica Q, diciamo come concetto, perché è palesemente il competitor della Leica Q, se la Leica Q vende, e le Leica Q vendono, questo ve lo posso garantire, secondo me, voglio dire, vende anche una Zeiss ZX1. Tra l'altro, secondo me la Zeiss ZX1 aveva anche cose superiori alla Leica Q, nel senso che aveva comunque appunto un hard disk interno, aveva le treghiere, insomma era un prodotto a mio giudizio anche interessante, assolutamente concorrenziale con un prodotto altrettanto valido come la Leica Q, ma di certo il marketing non ha fatto un lavoro eccellente da questo punto di vista. Io credo che le responsabilità siano principalmente nel marketing. Prima di tutto se ne è parlato pochissimo, pochissimo. Parte il ritardo di 2 anni già fa puzzare un po', cioè dice perché ci hanno messo così tanto a metterlo in vendita, ci sono problemi e già sinceramente un po' no? Sei poco sicuro ad fare un investimento così importante, ma adesso arrivo sul prezzo. Il marketing ci ha messo del suo, dicevo. Il lancio è stato ok, interessante, fotochina, ma poi praticamente non se n'è parlato, cioè non proprio non se, a livello di social, a livello di YouTubers, cioè vuoi spingere un prodotto, intanto riparti come marchio nel produrre fotocamere e già questo devi fare una spinta di comunicazione molto forte, perché è ovvio che se le persone, soprattutto recenti, ti hanno associato alle ottiche e tu inizi la tua avventura nel mondo della fotografia, devi spingere a livello di comunicazione, cioè è ovvio questo discorso. E invece hanno spinto pochissimo. Dovevano creare tutta una serie di ambassador, o comunque sia di fotografi che utilizzavano questo prodotto e facevano vedere le foto fatte con il prodotto. C'è stata pochissima veramente spinta dal punto di vista della comunicazione. E io credo che questa sia una delle ragioni principali. Poi andando sul prodotto di per sé, purtroppo il prodotto estremamente valido sul piano della qualità d'immagine, non era convincente sul piano dell'autofocus. E io continuo a dire, l'ho detto in parecchie riflessioni fotografiche, ormai l'autofocus, a torto o a ragione, è divenuto un tema chiave. Così come in passato, vi ricordate, la resa dal ISO era fondamentale, no? Magari ve lo ricorderete, se la fotocamera non aveva una resa dal ISO buona, il marchio faceva fatica a imporsi. Vi ricordate tanti anni fa, Canon e Nikon? Canon aveva già fotocamere, grazie a un CMOS, eccetera, che andavano molto bene ad alto ISO, Nikon molto meno. Appena Nikon ha cominciato a produrre, grazie ai sensori Sony, fotocamere che spingessero anche dal punto di vista delle alte sensibilità, anzi addirittura meglio di Canon, boom, c'è stato un botto di vendite. Questo era un fattore chiave. Oggi il fattore chiave è senza dubbio l'autofocus, perché la qualità d'immagine ormai con tutti i sensori moderni l'abbiamo. Per cui l'autofocus è un tema centrale. E da questo punto di vista, la fotocamera, per quel poco che ho potuto vedere, perché con franchezza non l'ho provata, ma insomma si capisce da alcuni test fatti, eccetera, che non è che brillasse dal punto di vista dell'autofocus, sicuramente non era iper performante. Poi, ragazzi, dava molta incertezza, cioè il marchio ha dato una grande sensazione di incertezza, cioè ci provo, non ci provo, boh, vediamo, sperimentiamo, ma io 6.000 cucuzze non te le do con questa logica, cioè 6.000 euro, ragazzi, sono veramente tanti, cioè se devo scegliere a questo punto scelgo su un marchio che tra l'altro ormai ha anche una verve particolare, anche Zeiss se vogliamo ce l'ha, però Zeiss lo sanno più o meno tutti, ormai è un marchio cinese, cioè non è più cioè cinese, insomma, un marchio giapponese che comunque ha delle quote di mercato importanti anche da parte dei cinesi, insomma, ma comunque sia non è più il marchio storico tedesco, per cui comunque aveva perso un po' di appeal. Poi in ambito fotografico non ne parliamo, non ha mai avuto una storia gloriosa come ce l'ha avuta Leica. Sicuramente ha fatto dei prodotti eccellenti in analogico Zeiss, non fraintendetemi, ma è sicuramente conosciuta più per le ottiche che per le fotocamere. E comunque non puoi competere con prezzi addirittura più elevati rispetto a una Leica Q che ha un suo ormai un suo appeal, un suo richiamo, tutto un gruppo di fan, di persone che lo utilizzano, cioè devi essere più competitiva. Hai sicuramente degli elementi di innovazione, ma hai anche dei punti di demerito. E quindi non puoi pensare di competere con un prodotto econo-marketing così acerbo, così insicuro. Ecco, diciamo, utilizziamo questo termine. E poi credo, ragazzi, che a mio giudizio la Zeiss ZX1 dimostra l'incompetenza. Anzi, utilizzo un altro termine, l'ignoranza, ma non in senso dispregiativo, per l'amore del cielo, nel senso proprio letterale del termine, del marketing di molte aziende fotografiche, cioè di non essere in contatto con i fotografi e di non capire il potenziale che hanno in mano. Io sono convinto, ragazzi, che molti produttori di fotocamere, gli uomini marketing di molti produttori di fotocamere, non capiscano il potenziale che hanno veramente le aziende le aziende storiche. Perché spiegami il motivo per il quale tu devi andare a costruire una Zeiss ZX1, che ripeto, può essere un concept interessante, ma non ha senso, perché tu hai già in mano praticamente un sistema fatto, cioè le Zeiss a telemetro, ok? Ricordate le Zeiss a telemetro che ancora si trovano, fotocamere eccellenti. Fotocamere eccellenti. Allora io dico, tu hai già ovviamente un background da questo punto di vista, hai le fotocamere, hai insomma tutto quello che ti serve. Certo, i produttori, i costruttori, gli ingegneri, gli operai che costruivano quelle fotocamere non ci sono più, ma comunque avrai i brevetti, i disegni, avrai tutto quello che ti serve. Hai soprattutto un nome, perché quelle fotocamere avevano comunque un grande rispetto da parte del pubblico. E soprattutto hai tutte le ottiche con attacco M, perché la Zeiss a telemetro condivideva l'attacco M, cioè l'attacco della Leica M. Allora gli voglio dire, perché devi andarti a inventare la supercazzola quando tu hai già in pancia un prodotto molto interessante che, se prodotto e venduto a un prezzo più competitivo della Leica M, fai sicuramente un culo. Scusate la franchezza di questa riflessione fotografica, a Leica M, o quantomeno la costringeresti a rivedere la politica dei prezzi, perché Leica M può permettersi prezzi così elevati perché sostanzialmente non ha concorrenza, non ce l'ha nelle Leica a colori, non ce l'ha con le Leica M in bianco e nero. Allora, cara Zeiss, tu hai le lenti eccellenti. Hai una base di un corpo macchina stimato, ok? Con una verve storica importante, con una storia importante. Allora io dico, fai quella roba lì, cioè riproduci quelle aziende, quelle fotocamere, e a quel punto hai le ottiche, le vendi a un prezzo più competitivo rispetto alla Leica M. Stai pur certo che troverai tanta gente che magari ha già le ottiche M, che però comprarsi una Leica M nuova che costa troppo, o quantomeno dice: ma sai che ti dico, provo anche una Leica, una Zeiss, non so come si poteva chiamare, ok? Icon 1, 2, 3, 4, 5, quello che volevano, ok? Quindi è veramente assurdo non capitalizzare il background, le skill, la storia, le ottiche, cioè è veramente pazzesco. Questo ti fa capire che non capiscono il cervello, la passione che c'è dietro agli appassionati di fotografia. Cioè, il management spesso non è in sintonia con il suo pubblico, con il suo mercato, non lo è minimamente. È in sintonia con i file Excel, ci vanno a letto, magari ci si masturbano sopra, ma dal punto di vista di capire effettivamente cosa passa nel cervello degli appassionati di fotografia, non c'è. Quello, il ragionamento è sempre lo stesso, il paradigma è sempre lo stesso. Partono da un potenziale mercato, quindi dico, ok, quante ne possiamo vendere se facessimo una compatta stile Leica Q? Quindi qual è il mercato delle Leica Q, della Fuji X100, magari di quelli un pochino più benestanti? Vale tot questo mercato. Quanta fetta di mercato ci possiamo prendere per tot percentuale? Benissimo, quindi dobbiamo fare una linea produttiva che stia dentro tot soldi per poterci guadagnare. Questo è il solito paradigma. Va bene, lo capisco, ha una logica, ha un suo meccanismo, ma uscite fuori da questi schemi, cercate piuttosto di entrare in contatto veramente con gli appassionati e soprattutto capitalizzate il vostro passato, care aziende produttrici di fotocamere. Questo lo dico a Zeiss, ma lo dico a Olympus, lo dico a Nikon. Nikon, ragazzi, Nikon ha una storia nell'analogico di fotocamere che fa paura, fa paura. È forse il marchio più importante. Non continua a non capire questa roba, nonostante oggi si vede che le Nikon DF, che non è che siano poi proprio l'emblema della purezza, ma quantomeno già un prodotto più interessante, le trovi, nonostante sia un prodotto, insomma, di diversi anni fa, le trovi a cifre ancora consistenti. E allora, figli miei, svegliatevi, figli miei, no, perché io sono il vostro figlio, ma insomma, o quantomeno un fratello, ma cari miei, svegliatevi, cioè veramente è incredibile. Ma stessa cosa Fuji, anche lì ha un background importante, un po' cerca di capitalizzarlo, ma potrebbe fare di più. Dico Sigma, sensore Foveon, fai una fotocamera bella, robusta, veramente con stile retro, con tutte le treghiere, messa a fuoco manuale, ottiche manuali, che uno si gode il Foveon, non ha performance di autofocus incredibili, di resa ad altissimo incredibili, ma è l'unico sensore che ti ridà il piacere della pellicola. Facci una fotocamera che ti sembra di scattare a pellicola. Ma ragazzi, ma quanto ci vuole a capire queste cose? Ma non ci vuole un genio. Se ci arrivo io, che non è che sia chissà quanto brillante, sono una persona normale, ma voglio dire, ma come si fa a non capire questa roba? Io certe volte mi cadono veramente le braccia nel vedere azioni che sono squisitamente delle speculazioni commerciali e di marketing, delle opere di riciclaggio di pezzi di componentistica per ottimizzare la produzione, per fare cassetto, per chiudere i bilanci e quindi accontentare il CDA. Non si va avanti con questo paradigma. Se sei nel mondo della passione, devi ragionare da appassionato, altrimenti vendi lavatrici, vendi stufe, vendi asciugacapelli, vendi quello che ti pare, ma il mondo della passione deve essere fatto da appassionati, per amor del cielo, con delle logiche severe di ottimizzazione dei conti, questo lo posso capire, ma se non sei tu stesso, cara azienda, caro management, appassionato, non ci siamo, e i prodotti prima o poi sono destinati a prendere una badilata di traverso in mezzo agli occhi. Questo purtroppo è quello che è successo al management Zeiss, e purtroppo un prodotto interessante è morto e quindi riposa in pace. Ragazzi, questa è un po' la mia opinione, come sempre voglio sapere la vostra opinione, lasciate i vostri commenti, e se nascono delle cose interessanti ovviamente ci si può fare anche una riflessione fotografica ragionando sui commenti che lasciate. Vi ricordo in descrizione il link al corso di Francesco Cito, con Francesco Cito, e i nostri corsi di fotografia online. Ci vediamo alla prossima riflessione. Ciao ragazzi!